terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, ci occupiamo oggi di un problema che riguarda le relazioni fra persone, e cioè l'impressione che a volte abbiamo che qualcuno non ci voglia bene perché non ha voglia di passare del tempo con noi. L'impressione che di non interessargli, l'impressione di non essere interessante per una persona, che ci fa pensare che allora quella persona non ci vuole bene. Oppure naturalmente il problema inverso che possiamo avere, cioè che siccome noi non abbiamo voglia di passare del tempo con una persona o semplicemente passiamo poco tempo con questa persona si lamenta, crede che noi non gli vogliamo bene. Tipicamente, non so, i genitori pongono questo tipo di richiesta ai figli, dopo un po', quando i figli cominciano ad essere più cresciuti. Ah, non ti fai mai vedere, non hai voglia di stare con me, non mi vuoi bene, bella gratitudine, eccetera, eccetera. A volte anche fra coniugi succede questo. Oppure il vecchio amico che dice, ah, non ci vediamo mai, non trovi mai il tempo per uscire, per vederci. Un tempo ci volevamo bene, ora non più perché non mi vuoi più continuamente vedere. Oppure, non so, la vecchia zia, ah, non vieni mai a trovarmi. Ecco, il fatto che non vieni mai a trovarmi significa davvero che non mi vuoi bene, oppure invece c'è qualcosa di più complesso dietro. Hanno ragione queste persone che si lamentano perché noi non gli vogliamo bene e lo desumono dal fatto che noi non abbiamo voglia di passare del tempo con loro. Il non voler stare insieme è sinonimo di non voler bene? Cerchiamo di mettere a fuoco questo problema. Dunque, il problema era, dal fatto che uno non ha voglia di interagire, di parlare, di passare molto tempo con una persona, va dedotto che gli vuole meno bene? Secondo me no. Le persone che amiamo, quelle a cui veramente vogliamo più bene, non sono necessariamente quelle che più ci interessano. Quindi è perfettamente pronunciabile, è perfettamente sincera, può essere perfettamente sincera la frase «ti voglio bene ma non mi interessi». Non per caso esistono due parole diverse, amare e interessare. Essere amato, essere interessante. Sono due parole diverse e vi corrispondono realtà diverse. Bisogna ammettere, per esempio, è tipico che in età giovanile i ragazzi hanno molta più voglia di passare tantissimo tempo con i loro amici che con i loro familiari, fratelli, sorelle, genitori. Ma non significa affatto che gli vogliano più bene. Con ogni probabilità noi vogliamo più bene i nostri familiari con cui siamo cresciuti, gli vogliamo un bene totale, e vogliamo meno bene a questi amici che poi passano e vanno, con cui anzi magari 10 giorni dopo il grande entusiasmo amichevole avviene un litigio e escono dalla nostra vita senza nessun problema. Però si vede che tipicamente i giovani hanno voglia di stare tutto il tempo con i loro coetanei e molto meno di stare con i loro familiari. Quindi c'è un interesse per delle persone che amano meno e c'è un amore, un affetto per delle persone che gli interessano meno, evidentemente. Ora però cosa succede? Che siccome l'interesse genera assiduità, frequenza, comunanza di intenzioni, di progetti, chi non è oggetto di interesse, chi non è interessante, si sente negletto, si sente abbandonato, si sente non amato e quindi soffre. C'è della sofferenza che nasce da questo, ma nasce in gran parte da un equivoco, e cioè dalla convinzione che se l'altro cerca qualcuno che non sei tu, vuole passare il suo tempo con qualcuno che non sei tu, allora è perché non ti vuole bene. Si può cercare di ragionarci sopra e capire che le cose non stanno necessariamente così. Tenendo conto di questi ragionamenti si può non più soffrire perché, per esempio, un figlio non ha voglia di stare con te. Non significa che non ti voglia bene. Di solito, perché si ama qualcuno, perché si vuole bene a qualcuno? In gran parte per una lunga comunanza, per una assuefazione a stare insieme. Ne abbiamo parlato molte puntate or sono, con l'aiuto di Giacomo Leopardi e dello Zibaldone. L'amore è il frutto di una vita allacciata insieme, di una vita comune, di una vita che ha dei punti di contatto molto forti. Quindi amiamo un fratello, amiamo anche un vecchio amico con cui abbiamo fatto molte cose insieme. Ami colui che è parte di te. Però questo esserci una lunga comunanza, un'abitudine all'altro al tempo stesso, lo rende prevedibile. Fa sì che lui, essendo simile a te o comunque molto ben conosciuto da te, sia meno interessante nella misura in cui è interessante ciò che contiene qualcosa di nuovo, ciò che può ancora stupirmi, che può ancora aggiungermi qualcosa. La persona che ami, proprio perché la ami, cioè proprio perché ti è vicina, sai sempre più o meno che cosa dirà, che cosa farà, lo puoi abbastanza prevedere. Non puoi ottenerne facilmente qualcosa di nuovo e tu stesso difficilmente gli puoi dare qualcosa di nuovo, quindi anche non è gratificante, non ci si sente tanto utili presso qualcuno rispetto a cui si è prevedibili noi stessi. Insomma, una persona nuova, che quindi amiamo molto meno o anche per niente, ha più cose da insegnarci, più contenuti da trasmetterci, più stimoli nuovi da fornirci, quindi è più interessante, senza che voglia dire che è più importante per noi. È solo che il tempo passato con quella persona è un tempo che si colora di più, che ci fa crescere di più, che ci intrattiene di più, anche che ci diverte di più. Ma per la stessa ragione non possiamo già volergli tutto il bene che vogliamo una persona non nuova, una persona con cui abbiamo un legame vero, profondo. Dunque, che cosa accade? Accade proprio che essere interessanti può costituire il segno che uno non è oggetto di vero affetto, di vero amore. È oggetto di interesse, che è una cosa completamente diversa. Quasi bisognerebbe ribaltare l'atteggiamento che dicevamo prima, e cioè, per essere sicuri che qualcuno ci voglia bene, dovremmo controllare che poi tutto sommato non abbia troppa voglia di stare con noi, perché se ne ha troppa, forse vuol dire che ci trova interessanti e quindi potrebbe non volerci tanto bene. È un po' paradossale, non è detto che sia così. Però è vero che le ragioni che ti portano a voler bene a qualcuno sono almeno in parte le stesse cose che ti fanno perdere interesse per quel qualcuno. Supponiamo di paragonare un rapporto che noi possiamo avere con un'anziana zia che vive sola, ormai limitata nei movimenti, diciamo, e che noi non andiamo mai a trovare, anche se sentiamo che sarebbe giusto, sarebbe bello andarla a trovare, a lei farebbe moltissimo piacere, naturalmente, e quando la sentiamo nelle occasioni comandate, ci dice, non vieni appunto mai a trovarmi, non vuoi più bene alla tua zia, eccetera. Da un lato. Dall'altro, invece, una persona che conosciamo da poco, ma che è attiva nel nostro campo, per esempio professionale, che è molto brava, che costituisce in qualche modo un modello, uno stimolo in quella direzione, che è la direzione che noi vogliamo prendere, in cui ci diamo da fare. Ecco, questa persona noi, a differenza della zia, la cerchiamo molto. Tutte le volte che abbiamo la possibilità di fare qualcosa insieme a questa persona, facciamo in modo di essere liberi e di essere disponibili. L'ascoltiamo, cerchiamo di parlarci, la cerchiamo. Ecco, allora, apparentemente questa persona è più importante per noi della vecchia zia. Si può testare questa impressione in questo modo. Immaginiamo che invece di essere entrambi lì, a fare le loro cose, noi ce li troviamo davanti in una situazione completamente diversa, e cioè questa persona che noi ammiriamo e che ci interessa e che cerchiamo continuamente, e la nostra zia, che non andiamo mai a trovare, stanno affogando davanti a noi. Noi siamo su un molo e loro affogano in mare, un test che abbiamo già usato. Beh, chi salviamo? Non è affatto vero che siccome quella persona professionalmente, intellettualmente ci interessa molto, noi ci precipitiamo a salvare quella. È chiaro che la prima che salviamo la salviamo davvero, l'altra non si sa perché nel frattempo potrebbe affogare. Quindi dobbiamo assolutamente scegliere, dobbiamo decidere quale ha la priorità. Bene, possibilissimo che noi salviamo la vecchia zia, perché gli vogliamo più bene, perché ci fa molto più dolore se perdiamo la vecchia zia, se muore la vecchia zia affogando, che se muore quest'altra persona pur così interessante. Lì viene fuori l'affetto, in questa scelta viene fuori il vero volersi bene, e quindi si vede che è anche qualche cosa di diverso dal provare un interesse intellettuale, dal cercare frequentemente la compagnia di una persona, eccetera. Sono due cose diverse. Ora, diamo quindi per assodato, con questo nostro solito sistema un po' abusivo di semplificazione, che voler bene è una cosa, provare interesse è un'altra, e che anzi non sono solo due cose diverse, ma sono due cose quasi opposte, nel senso che all'accrescersi dell'affetto può, per le stesse ragioni che lo accrescono, diminuire l'interesse. Questo non è però vero sempre. Abbiamo cercato di dimostrare che è vero. Mi pare si possa dire che non è vero sempre, o comunque non è vero nella stessa misura, in tutto l'arco della vita delle persone. Nella prima fase della vita, in particolare, voler bene e provare interesse tendono molto di più a coincidere di quanto non accada successivamente. L'amico molto affine, molto simile a noi, quindi non la persona che ci svela una diversità, che è lontana da noi, ma la persona a cui è facile voler bene perché ci stiamo sempre insieme, la conosciamo molto bene ed è molto simile, e quindi anche il fratello, e quindi anche il genitore, ci aiuta a scoprire la vita perché, essendo molto simile a noi, va insieme con noi, in qualche modo, alla scoperta della vita. Quindi c'è una prima fase della vita in cui l'essere altro da noi, diverso da noi, non è un particolare vantaggio per essere più interessante. Ora cerchiamo di sviluppare meglio questo argomento fra poco. Dicevamo, l'uguale a noi, il vicino a noi, l'alleato, il sodale continuo, colui a cui siamo abituati e a cui quindi vogliamo bene, che può essere fratello o anche amico fraterno, quello che poi anni dopo si lamenterà che non abbiamo più voglia di vederlo. Questa persona così simile a noi ci può stare accanto in quel processo di scoperta della vita che noi stiamo ancora facendo. Cioè, essendo nuova la vita per noi, non abbiamo tanto bisogno di persone nuove accanto a noi, abbiamo bisogno di persone che siano quasi un altro noi con cui, con l'aiuto di cui, in solidarietà con cui, andare alla scoperta del nuovo che è fuori. Quindi lui, per esempio, mi somiglia e quindi ha le mie stesse reazioni, viene dal mio stesso ambiente, come può essere un fratello quasi coetaneo, ha le mie stesse reazioni di fronte alle cose nuove e questo mi aiuta a capire le mie, perché ancora le mie non le ho capite. Quando le conoscerò meglio, le sue reazioni non mi interesseranno più, perché le mie e le sue le conoscerò già. Ma in quella fase no. Oppure lui è più spigliato nei rapporti con le persone, non so, con le ragazze, per esempio. Però è così vicino a me che, stando accanto a lui, riesco a diventare più spigliato anch'io. Oppure lui comincia a frequentare prima di me ambienti di cui non so niente, interessanti, e quindi, grazie al fatto che lui è un quasi me, mi tira dentro. Mentre se lui fosse persona tutt'altra, io non ce la farei a saltare sia la diversità ambientale che la diversità di persona, non riuscirei ad andargli dietro. Bisogna che lui sia un quasi me, che sia qualcuno visceralmente legato a me, a cui voglio molto bene, per aiutarmi a andare alla scoperta di questo nuovo che è fuori. Quindi è interessante la compagnia di qualcuno che non è interessante di per sé, perché quel qualcuno è un alleato nell'andare verso cose interessanti e nuove fuori. L'altro me, il mio sodale, la persona a cui voglio bene e da cui non mi aspetto nessun imprevisto, è interessante perché è un grimaldello per crescere e capire il nuovo che è fuori, che è intorno a me, in quella fase della mia vita. Quindi ho bisogno di alleanza in quella fase della vita con l'uguale a me, perché mi dà sicurezza e oggettivamente mi rende più potente, più disinvolto, più sicuro, più efficace nel rapporto con il nuovo di cui la mia vita in quel momento è prevalentemente fatta. Il caso limite è la madre per il bambino. La madre, che è quasi la stessa cosa del bambino biologicamente, il bambino piccolissimo neanche avverte totalmente il fatto che la madre è una persona diversa da lui. Fino a poco prima erano un unico organismo integrato che si nutriva nello stesso modo. Ecco, questa identità con la madre è l'indispensabile passaporto per attraversare il nuovo, per tuffarsi nel nuovo, e quindi, almeno in una fase iniziale, che però dura molto, perché vale per esempio anche dell'adolescente che ha bisogno dell'uguale per andare alla scoperta del nuovo, non c'è questa dicotomia, questa separazione netta fra persona a cui voglio bene e persona con cui ho voglia di stare. Ho bisogno di persone affini, usuali, a cui voglio molto bene per poter affrontare il fuori, il buio, il nuovo che c'è fuori. Poi, quando si matura, l'affinità, la forte affinità, perde questa funzione. Più si diventa capaci di fare da soli, più si diventa padroni dell'ambiente circostante, del nuovo che è fuori, meno il fuori diventa nuovo, meno l'affine ci serve. Non abbiamo più bisogno di una spalla, non abbiamo più bisogno di una guida, non abbiamo più bisogno di un fratello che insieme con noi ci aiuti ad affrontare il nuovo, e cominciamo ad aver voglia che anche l'altro con cui stiamo sia nuovo, perché il nuovo comincia a scarseggiare, diventiamo più padroni e cominciano le persone a interessarci più perché sono nuove, che non perché possono spalleggiarci, perché possono rassicurarci, perché possono essere un altro me accanto a me che mi fa forza. Dunque, se nella prima fase della vita ci interessano le persone che ci somigliano molto e che quindi possono essere rafforzamento della nostra attività di scoperta del nuovo, via via questo si attenua, perché la scoperta del nuovo diventa un registro meno dominante nella nostra vita. Piuttosto la nostra vita è fatta di sfruttamento più efficiente della nostra sopravvenuta capacità di non trovare tutto nuovo, ma anzi di essere esperti delle cose, di essere capaci di dominarle. E allora, via via che lo spazio del nuovo si riduce, lo spazio dell'interessante si riduce, perché all'inizio per i bambini è interessante tutto, perché tutto è nuovo. Via via che lo spazio dell'interessante si riduce, e che la nostra sicurezza nei movimenti, per così dire, esistenziali aumenta, gli altri, da partner nella scoperta, diventano sempre più parte dell'ambiente, parte di ciò che ci può interessare o non interessare. E quindi sempre più negli altri abbiamo voglia, diciamo, di stare a contatto con, persone che rappresentino in qualche modo una novità, un qualche cosa di dei contenuti interessanti e per noi non già ovvi. Forse in questo c'è la ragione di una cosa che succede nella vita di molte persone, e cioè che nella prima parte della vita si hanno soprattutto amici dello proprio stesso sesso. Cioè, i maschi tendono ad avere come amici maschi e le femmine tendono ad avere come amiche le femmine. Nelle fasi proprio iniziali questo è totale. Cioè, fino a una certa età è praticamente impossibile vedere i maschi legare con le femmine con i maschi, se non quando cominciano a farlo in forma di coppia. Ma l'amicizia rimane una cosa assolutamente omosessuale, cioè che avviene all'interno del proprio stesso sesso. Poi, con l'andare avanti dell'esistenza, invece si moltiplicano le amicizie con individui dell'altro sesso, al punto che in certe persone la cosa si ribalta. E cioè persone che da adolescenti avevano solo amici del loro stesso sesso, da adulti hanno praticamente solo amici dell'altro sesso. In ogni caso, quello che è vero è che il fenomeno dell'amico dell'altro sesso è un fenomeno che aumenta, anche se non diventa magari pienamente sostitutivo. E in questo può esserci la ragione che stavamo dicendo, cioè può essere messo in relazione con quello che stavamo dicendo. Nell'altro sesso c'è molta più novità, molta più imprevedibilità. Vedendola dal punto di vista maschile, mi è più facile parlare in prima persona. Le donne rimangono interessanti, anche prescindendo dalla loro attrattive collegate con la sfera dell'accoppiamento, della coppia, del far coppia, eccetera, eccetera. Però proprio la mente delle donne, a parità di tutto il resto, è più interessante della mente degli uomini. Perché la loro diversità da me, la loro diversità dagli uomini, è inesauribile. Sono, per certi aspetti, sono fatte in maniera così diversa che tu non le puoi prevedere. Sono veramente sempre nuove. Gli uomini, se sei uomo si intende, ripeto, quando conosci un pochino la vita tendono a esaurirsi perché li capisci, funzionano in un modo che ti somiglia abbastanza da permetterti di interpretarli bene, e dopo un po' che interpreti uomini, se sei uomo, alla fine, grosso modo, hai capito come funzionano, anche se non sai un singolo uomo lui come è fatto. Rimane però che tu conosci bene o male i tipi di uomo che possono esserci, e quindi quando incontri un nuovo uomo non è tanto difficile capirlo, si tratta soltanto di arrivare a rendersi conto di quali tipi lui rappresenta. Metti, è fatto del 30% del tale tipo, del 20% del tal altro tipo, ma niente di nuovo, si tratta solo di identificarlo, non c'è veramente qualcosa di nuovo da capire. Quindi il massimo che può accadere quando si conosce una persona del proprio stesso sesso è riuscire a collocarlo nei tipi previsti. Ecco, questa è la parola chiave, previsti. Invece i tipi delle donne, per noi uomini, sono misteriosi, non esistono tipi previsti. È anche difficile classificarle in tipi. Vediamo tra poco meglio perché. Dunque, per un uomo gli uomini sono prevedibili, per una donna probabilmente le donne sono prevedibili, anche se da uomo mi domando come facciano a capirle. Gli uomini appartengono a dei tipi che noi possiamo in qualche modo, informalmente nella nostra mente, caratterizzare e classificare, per cui è raro che un uomo ci interessi in quanto tale, deve avere veramente qualcosa di straordinario per interessarci, di particolarmente adatto alle nostre inclinazioni, mentre una donna, quasi per il fatto solo di essere una donna, anche se non proviamo per lei una particolare attrazione, mantiene delle zone di incomprensibilità, funziona in una maniera veramente diversa da noi. Quante volte abbiamo l'impressione che, benché ci fosse sembrato di capire bene una donna, poi quella ha delle reazioni, dei modi di funzionare assolutamente imprevedibili. Per esempio, gli uomini tendenzialmente vogliono giustificare le loro scelte, vogliono giustificarle in modo razionale, si sentono in dovere di farlo. Le donne sono molto più inclini a far valere le loro scelte perché le hanno fatte, basta, senza sentire questa necessità di spiegare, e questo le rende impenetrabili per gli uomini. E questo è solo un esempio delle numerose cause di difficoltà di comprensione. Bene, quello che può sembrare un aspetto negativo, di cui gli uomini si lamentano nei confronti delle donne, e per la verità specularmente le donne si lamentano nei confronti degli uomini, in realtà è il germe della ragione per cui nella vita slittiamo dall'avere soprattutto amici dello stesso sesso verso avere amici soprattutto dell'altro sesso, comunque anche dell'altro sesso, perché c'è questo diventare interessante di ciò che è diverso e che funge da conferma di quello che stavo dicendo all'inizio, e cioè dal fatto che qualcuno lo troviamo interessante non dobbiamo desumere che gli vogliamo più bene, dobbiamo solo desumere che c'è in lui della diversità che per noi è stimolante. E quindi la vecchia zia gli possiamo voler più bene, ma avere non tanta voglia di stare con lei, mentre invece un personaggio a cui non vogliamo nessun bene possiamo avere voglia di starci tutto il tempo, perché lo troviamo interessante. In tutto questo quadro c'è una nota che però stonerebbe, almeno apparentemente, ed è qualcosa di cui abbiamo già parlato a suo tempo quando abbiamo cercato di definire l'innamoramento e l'amore, ed è il fatto che le parole dell'amore sono inesauribili, ci siamo espressi così. Ovvero abbiamo detto, quando due persone sono innamorate, hanno una voglia di stare insieme che è totale e diventa interessante stare insieme anche senza dire niente di particolare, senza dire niente di speciale, senza fare niente di speciale. Avevamo detto, benissimo, è uno scantinato, buio e puzzolente se c'è la persona di cui siamo innamorati ed è meglio perfino che andare alle Maldive. E poi avevamo anche detto, si parla all'infinito senza sapere neanche di che cosa ed è sempre estremamente soddisfacente. Allora, qui sembra esserci la negazione di tutto quello che abbiamo detto oggi. E cioè, quando c'è l'innamoramento, c'è anche tutto l'interesse del mondo. Dov'è la ragione per cui non siamo in contraddizione? È che l'innamoramento è qualcosa di diverso dall'amore. E cioè, io posso voler bene moltissimo la vecchia zia, posso voler bene moltissimo mio fratello, ma non ne sono innamorato. E allora l'amore, che viene dalla sua fazione, è nemico, per così dire, dell'interesse. Si può avere interesse per qualcuno anche se lo si ama, ma non proprio perché lo si ama, al limite. Mentre l'innamoramento è il trionfo della novità. Cioè, gli innamorati sono l'emblema del nuovo, quello che Alberoni, nel libro Innamoramento e Amore, chiamava stato nascente. L'innamoramento è per definizione stato nascente, quindi è stato di novità, stato di scoperta. Stato non è nemmeno la parola giusta, perché è una dinamica, è un processo, è un fermento, è un fuoco che vede nell'altro la novità. E quindi, naturalmente, l'innamoramento è molto compatibile con l'interesse, con la voglia di scoprire, col desiderio di stare per vedere che cosa succede. E quindi le parole dell'amore sono inesauribili. Potremmo anche decidere di sospendere provvisoriamente la distinzione tra innamoramento e amore, di fare un passo indietro e di rinunciare a decidere in quali casi c'è innamoramento e in quali casi c'è amore, per parlare in un colpo solo, per così dire, di questo fatto che le parole dell'amore sono inesauribili. Parole dell'amore o parole dell'innamoramento? Sulle parole dell'innamoramento non c'è dubbio. Quando due sono innamorati possono parlare all'infinito di una realtà minimale, cioè di come hanno vissuto le due ore precedenti, che magari sono state due ore in cui sono stati seduti su una panchina. Ecco, possono riandare a quelle due ore precedenti e soffermarsi in una maniera che annoierebbe veramente chiunque sul perché l'altro ha sorriso, che cosa veramente aveva visto nella mia anima o nelle mie parole, oppure perché lui si è spostato, proprio quando io ho detto quella cosa, si è spostato un pochino più in là, voleva veramente allontanarsi da me o voleva stuzzicarmi allontanandosi per vedere se io mi avvicinavo. Ogni banalità diventa fondamentale perché l'altro è l'assoluto. L'altro, essendo la persona di cui siamo innamorati, è l'assoluto. Ed è fondamentale. Però si fa anche l'esperienza di epoche molto successive nell'amore fra due persone, in cui non si può dire che ci sia ancora lo stato nascente, ci sia ancora l'innamoramento, ci può essere ormai quello che chiamiamo veramente amore, e anche in questi casi può capitare che veramente l'altro sia diverso da tutto il resto del mondo, nel senso che con quella persona abbiamo ancora e sempre comunque voglia di parlare di tutto, anche dei più minimi dettagli. Questi sono forse i casi di amore più felici, i casi di amore più belli, più totali, che quindi sono, io direi, sempre un pochino innervati di innamoramento, in quei casi di amore in cui l'innamoramento non muore mai, ma rinasce sempre, ripullula sempre fuori, sotto forma di entusiasmo e di scoperta. Secondo me sono casi rarissimi, difficili da conservare, però sono meravigliosi. E allora la spiegazione di questa capacità dell'altro di interessarci sempre, anche se lo amiamo, però è un amore a statuto speciale, cioè diverso dall'amore per i fratelli, i genitori e le anziane zie. Ecco, questo amore a statuto speciale, sempre infiltrato dall'innamoramento, si avvale del fatto che la realtà è continua, come dicevamo alcune settimane fa, e cioè nella realtà ci sono talmente tante cose da interpretare, appunto lo spostarsi sulla panchina di pochi millimetri è un fatto, ed è un fatto interpretabile. Allora cosa succede? Che quando l'altro è di un'importanza assoluta per noi, anche un fatto così piccolo, anche l'interpretazione di un fatto così piccolo diventa interessante, diventa importante. Chiunque altro si fosse spostato sulla panchina, noi neanche ce ne accorgiamo. delle persone normali, che non ci interessano tantissimo e che non amiamo tantissimo, a noi interessano, noi vediamo di quelle persone i fatti grossi, cioè perché sei andato in Brasile invece di andare in Giappone. Questo ci interessa, non perché ti sei spostato di pochi millimetri sulla panchina. Ma quando l'altro diventa l'assoluto e quando l'altro rimane per noi l'assoluto, cioè la persona da cui dipende veramente la nostra felicità, allora non solo ci interessa sapere perché ha scelto il Brasile o perché ha scelto una certa facoltà universitaria o perché ha comprato, non so, una certa macchina, che è già una cosa meno importante, ma ci può interessare perfino sapere perché ha alzato il sopracciglio oppure perché ha scelto di usare una certa parola, per esempio perché ha detto è stata una mattinata rinfrescante invece di dire è stata una mattinata rallegrante oppure una mattinata divertente, perché dalla differenza tra rallegrante, rinfrescante, divertente noi deduciamo qualcosa sul suo stato d'animo, e il suo stato d'animo è il barometro della nostra stessa felicità. Ecco, allora, siccome la realtà è inesauribilmente piena di cose, alcune delle quali più importanti, altre meno importanti, quando c'è sia amore che interesse, tutte le cose sono importanti e non si finisce mai di aver voglia di stare con quella persona. Però quello è il caso fantastico, il caso migliore di tutti, in cui amore e interesse vanno a coincidere. In moltissimi casi si può ben dire ti voglio bene ma non mi interessi, perché ti voglio un bene ragionevole, come può essere quello che vogliamo a un fratello o a una zia o a un vecchissimo amico con cui abbiamo tanto in comune. Un bene ragionevole, lui non deve minimamente sentirsi poco amato, non deve sentire che gli vogliamo meno bene perché abbiamo meno voglia di vederlo, perché appunto il suo essere usuale fa sì che lui sia lì, che sia importante per noi, ma che dell'ulteriore tempo con lui non aggiunga veramente qualcosa. E non bisogna lasciarsi ingannare dal caso fantastico, dall'amore a statuto speciale, in cui tutte le cose convergono e tutto è perfetto. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.